Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semi-virtuale dove parliamo di intelligenza artificiale, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove tematiche etico-sociali che essa presenta. Oggi parliamo di intelligenza artificiale contro intelligenza artificiale e lo facciamo grazie a un esperimento pensato, creato, fatto da Carlo Fabrizio che abbiamo qui con noi. E che cosa ha fatto Carlo, per dire molto brevemente, poi ce lo facciamo narrare in maniera più ampia ed esaustiva? Ha pensato di prendere un gioco dell'Atari 2600 Boxing, dove ci sono due boxer che se le danno di santa ragione, e di addestrare da zero i due boxer singolarmente, quindi prima un boxer, addestrare prima uno, poi addestrare l'altro, poi tornare al primo e vedere come le AI, come la strategia dell'intelligenza artificiale evolvesse step dopo step. Bene, ma facciamo una piccola introduzione intanto per Carlo Fabrizio, che ha fatto tutto questo lavoro e non solo. Carlo, dottorato in neuroscienze all'Università di Tor Vergata, si specializza in intelligenza artificiale al CNR, utilizza linguaggi di programmazione, specialmente Python e non solo. Dal 2019 fa ricerca presso la Fondazione Santa Lucia, dal quale fonderà il laboratorio di Data Science. Ultimo ma non meno importante, autore di, ha pubblicato 26, se non 27, mi correggerà Carlo, articoli scientifici. Non lo so, neanche lui. Grazie Carlo per la tua disponibilità, per essere qui con noi. Io volevo chiederti una cosa. Adesso ci parlerai di quello che hai fatto, come l'hai fatto, che cosa hai utilizzato, come funziona, ci dirà proprio questo esperimento, come l'hai fatto, che tecnica hai utilizzato e come è andato, che cosa è venuto fuori, AI versus AI. Però prima ti vorrei chiedere una cosa, cioè, perché? Che cosa ti ha portato a fare un esperimento del genere? Che cosa ti ha portato? Che domande volevi rispondere? Perché hai pensato di fare un esperimento del genere?
Sono stato affascinato da quei video che si trovavano su YouTube dell'intelligenza artificiale che giocava ai videogiochi. Che comunque con un po' di interesse per i videogiochi e un po' di interesse per l'intelligenza artificiale, diciamo, ho messo insieme le cose. Ho cominciato a studiare come l'intelligenza artificiale giocasse ai videogiochi, ma così un po' tempo perso per conoscenza personale. Fino a che un giorno ho avuto questa idea di vedere che cosa sarebbe successo se un'intelligenza artificiale avesse dovuto imparare a combattere contro un'altra intelligenza artificiale che a sua volta poteva imparare a combattere. E questo mi è sembrato da subito molto interessante e così ho cercato di mettere in piedi questa cosa.
Bene, e se dovevi finire di dire qualcosa, ti ovviamente sei...
Ma no, volevo dire, diciamo, che questo è stata la prima idea. Credevo che sarebbe stato molto divertente mettere in piedi questa cosa. Volevo farlo funzionare.
Senti, parliamo... dimmi subito, che cosa hai fatto? Cioè, diciamo subito a chi ci ascolta, che cosa hai fatto? Qual è stata la struttura, qual è stata l'idea e che cosa hai voluto fare e come lo hai strutturato?
Ecco, diciamo che quello che ho fatto sostanzialmente è stato permettere a due intelligenze artificiali, due modelli distinti di intelligenza artificiale, di imparare a fasi alterne a combattere contro il proprio avversario. Quindi poi chi vedrà il video che ho pubblicato su YouTube lo capirà molto bene, insomma, sarà più facile.
C'è in descrizione, chi lo vuole vedere ovviamente lo mettiamo in descrizione, quindi click sul video. Prima ascoltatevi questa puntata, poi ve lo andate a vedere, il video.
E sostanzialmente, cioè, diciamo che gli ascoltatori se lo possono immaginare, un ring di box visto dall'alto con dentro due giocatori, ognuno ai due angoli del ring, a due angoli opposti. Sostanzialmente succede che all'inizio uno dei due può imparare a sconfiggere l'altro mentre l'altro è fermo, diciamo, l'altro non può controllare il joystick, non ha i comandi per poter fare nulla, quindi è fermo. Quindi il primo impara a sconfiggere il secondo, ma poi diciamo i ruoli si alternano e diventa che il secondo prende il controllo dei comandi mentre il primo non può più controllare il proprio apprendimento. Cioè l'idea è che Quindi il primo dei due, diciamo, chiamiamoli quello bianco e quello nero, perché poi nel video si vedranno proprio così, sono uno bianco e uno nero. Quello bianco smette di imparare, praticamente smette di poter imparare e mette in atto solo la strategia che aveva preso fino a quel momento, mentre l'altro invece può finalmente imparare a far fronte alla strategia del proprio avversario. E così via a fasi alterne, quindi uno smette di imparare e l'altro può imparare e poi si scambiano questi ruoli. L'idea sostanzialmente che avevo in mente era quella di poter avere il massimo controllo su questo sistema. E quindi avevo bisogno di un gioco semplice e avevo bisogno di capire cosa stava succedendo in ogni momento di questo gioco, avventura, esperimento, diciamo.
Che modelli hai utilizzato? Nel senso perché sappiamo che hai utilizzato modelli di reinforcement learning, apprendimento quindi per rinforzo. Però spiegaci un pochettino che cosa vuol dire e che modelli hai utilizzato, che cosa hai utilizzato. Quindi sia un pochettino spiegare che cosa vuol dire questo apprendimento per rinforzo a chi è meno tecnico e invece chi ne sa un po' di più capire anche un pochino che cosa hai utilizzato, che librerie, che cosa, insomma.
L'idea generale dell'apprendimento del rinforzo è che, diciamo, mima come gli organismi animali apprendono. Questa è una cosa interessante perché possiamo avere un modello, forse semplificato, dello stile di apprendimento reale, diciamo, biologico, all'interno di un computer, diciamo, per l'intelligenza artificiale. E questo secondo me è molto simpatico. In generale, l'apprendimento per rinforzo in realtà è una cosa molto semplice, si tratta di imparare per prove ed errori. Sostanzialmente, una persona che è sottoposto a un certo compito, per esempio, devi scegliere la porta giusta da aprire, si trova in questo ambiente e per la prima volta a caso apre una porta, per esempio, associata al colore verde e scopre che dietro a questa porta ci sono una serie di cose da mangiare. E così. Queste,
È un bel
diciamo,
rinforzo in questo caso il
questo
verde.
appello visivo forzante, diciamo, ti motiva a continuare a mettere in atto questo comportamento di aprire la porta verde. Mentre invece, se a fianco alla porta verde ci fosse una porta rossa e questa porta rossa fosse associata, che ne so, a una scarica elettrica nel momento in cui venisse aperta, questo sarebbe sicuramente una punizione, diciamo, un rinforzo negativo, uno stimolo che ti dice: guarda, questa cosa è meglio se non la fai, diciamo, ti motiva negativamente a fare quel comportamento.
Quindi la filosofia che stava dietro questi box era quella di fare delle prove andando a destra, a sinistra, dando cazzotti o meno e vedere se c'era un, appunto, se qualora avesse colpito l'avversario era un rinforzo positivo, altrimenti se invece riceveva un punch, un pugno dall'avversario, ovviamente era una penalità. Ok, quello.
Esatto, cioè l'idea è proprio questa, che loro all'inizio, cioè l'intelligenza artificiale, diciamo che gioca a box. Ecco, all'inizio si muove completamente a caso, poi per caso uno dei suoi pugni finisce sul corpo dell'avversario e lì guadagna un punto e quello funge da rinforzo. E invece a fungere da punizione c'è il ricevere un punto. Ricevo un pugno e perdo un punto e questo mi motiva a evitare di prendere i pugni, mentre invece sono motivato a cercare di portarli questi pugni, quindi di guadagnare punti.
E dici un po' invece la versione un pochino più tecnica, che come funzionano, che modelli hai utilizzato, che cosa, su cosa hai messo le mani?
Allora, per mettere in piedi questa cosa, per prima cosa ho iniziato a studiare che cosa c'era nell'ambiente, diciamo. Voglio dire, c'era qualcun altro che faceva già questa cosa? E ho scoperto che ci sono moltissimi ricercatori che si occupano di applicare l'intelligenza artificiale ai videogiochi. Però questa cosa, diciamo, più particolare, specifica, che volevo fare io, a quanto pare nessuno l'aveva mai fatta prima. Tant'è che Boxing in realtà è un gioco che fa da modello, uno dei meno famosi probabilmente per l'apprendimento con l'intelligenza artificiale, però ci sono altri ricercatori che lo usano per vedere come diversi algoritmi si comportano quando vengono sottoposti allo scontro con il computer, diciamo, cioè con lo script del gioco. E quindi sarebbe un gioco in single player in quel caso. A me invece interessava la questione dei due giocatori diversi. E per fare questa cosa, quindi ho cercato di fa riferimento a quello che nel panorama internazionale era di uso più comune. Quindi ho utilizzato un algoritmo di apprendimento per rinforzo che, a chi interessasse, lo dico, si chiama Proximal Policy Optimization. L'ho usato attraverso una libreria di Python che si chiama Stable Baselines. E questo algoritmo mi ha permesso di addestrare una rete convolutiva, diciamo molto famosa nel settore, che è una rete che viene utilizzata per la prima volta nel 2015 da dei ricercatori che mostrano che l'intelligenza artificiale può raggiungere delle performance umane, loro dicono proprio human level performance, in questi giochi Atari, in un grosso set di giochi Atari, tra cui c'è anche questo boxing. E quindi, ecco, da questo punto di vista mi sono adattato a quello che altri avevano fatto. E questa è stata la parte facile, diciamo, studiare e capire che cosa dovevo usare per
No,
fare quello.
ci tengo a dire che tutto il video, il montaggio, lo speaking, quindi le parole, il testo, ha fatto tutto quanto lui. Il team Carlo Fabrizio è stato, perché dall'inizio alla fine, una cosa come dicevamo prima della trasmissione, è durata quasi un anno, no? Doveva durare una mesata, due,
Esatto,
poi.
no, in realtà cioè, l'idea è che è stato tutto molto difficile in questo progetto. Io ho sottovalutato praticamente qualsiasi aspetto di questa cosa, perché quando mi è venuta in mente l'idea mi sono detto, vabbè, devo, cioè, l'intelligenza artificiale gioca ai videogiochi, prendo un modello, gli insegno a giocare e poi li faccio giocare uno contro l'altro, che ci vuole? In un mese ho fatto pure il video. Non era
Sì,
vero
sì.
nulla.
E
Non era vero
qual
nulla.
è, per chi volesse intraprendere un'azione del genere, o comunque per chi vuole, tra virgolette, imitarti, insomma, vuole fare anche qualcosa di simile, hai qualche consiglio sulle cose da fare, oppure anche mettere in guardia su cose che possono sembrare apparentemente fattibili in 448, invece attenzione perché ci vuole tempo, costanza, conoscenze, quindi hai come dire, qualche consiglio da dare a chi vuole ripetere un esperimento del genere?
Sì, diciamo che per i più appassionati dal punto di vista dell'implementazione dell'intelligenza artificiale, posso dire che l'apprendimento per rinforzo è difficile da mettere in gioco perché ci sono tantissime insidie. In realtà uno se lo immagina in un modo, cioè si immagina che debba funzionare in un certo modo una cosa, ma poi quando provi a farla scopri tantissime difficoltà. E quindi proprio riuscire a mettere in piedi un algoritmo che impari attraverso l'apprendimento per rinforzo a, che ne so, a vincere una partita a Tetris, per dirne uno che uno se lo immagina facilmente, è difficilissimo, perché ci sono tantissime cose da disegnare molto bene, in particolare che cosa è rinforzante e che cosa è punitivo. Questo non è per niente da sottovalutare. Sembra facile dire, vabbè, fai più punti e le cose vanno meglio. Non è così immediato, diciamo. Ci sono tantissimi cavilli che uno poi deve sbrogliarsi, ma l'unico modo per imparare questa cosa è farlo, perché finché lo
Quindi il
pensi
mettere lì il modello e farlo imparare è facile a dirsi e un po' meno.
è difficilissimo a farsi. Difficilissimo proprio. Poi ne sto
Ci sono
facendo
tante
anche altre.
variabili, tante cose che sono da mettere in
Tantissime
conto, da
variabili.
mettere in considerazione, e magari non pensava potessero essere così
Sì,
problematiche.
l'implementazione degli algoritmi è una delle cose più difficili che io abbia mai fatto, veramente, in generale. Ma comunque, cioè, in generale, un progetto del genere ti richiede, non so, un grandissimo sforzo, non voglio
È il
dire
team
anima.
Carlo Fabrizio, no?
Sì, non voglio dire anima e corpo, però davvero un grandissimo sforzo, perché per prima cosa c'è stato bisogno, per esempio, per me di studiare per diverse settimane per capire che cosa facevano gli altri. Una volta aver studiato e capito quali erano le scelte migliori per impostare il progetto, ho dovuto mettere in piedi un algoritmo che riuscisse davvero ad imparare. E questo mi ha richiesto molto tempo, mi sembra uno o forse 2 mesi, ed è stata tosta. Dopodiché c'è stato bisogno di scrivere una quantità di funzioni enormi per mettere in piedi questo sistema di apprendimento a fasi alterne. Perché nessuno l'aveva fatto, nessuno ti aiuta, cioè nessuno poteva aiutarmi a fare questa cosa. Online non si trovava niente. E quindi questa è stata davvero una delle cose più difficili. Ti ritrovi da solo a dover scrivere un mare di funzioni che tra l'altro hai pensato tu. E quindi devi anche essere convinto.
Quindi in questo caso, per quanto la comunità possa essere grande, non c'è tantissimo da andare a prendere.
C'è tantissimo se vuoi fare delle cose, diciamo, più standard, tipo metti lì un gioco e imposti un algoritmo di base con una libreria di base che fa cose di base.
Certo, appena ma una mano che customizzi, è chiaro.
Appena esce un minimo dal tracciato e devi customizzare, c'è da mettersi davvero sul serio a capire che cosa sta succedendo.
Carlo, prima di parlare dei risultati, perché adesso mi dirai com'è andata, cioè sono proprio curioso, cioè ci dici step dopo step, insomma, quali sono stati i risultati durante l'apprendimento, durante queste varie fasi. Una cosa volevo chiederti. L'apprendimento, quindi il training ogni volta dei boxer. Sì. Che forza computazionale serve per fare un training del genere?
Beh, considera che quando sono riuscito a far funzionare tutto il sistema e quindi ho potuto finalmente iniziare i veri training, non più quelli di prova per capire se stava funzionando, c'è stato bisogno di far andare l'apprendimento per notti intere. Cioè, ho avuto un computer acceso connesso con Google Colab, perché io non avevo l'hardware a disposizione per queste cose, e che è stato in training per 4-5 giorni di seguito, perché non è facile per niente, perché bisogna immaginare che questi algoritmi imparano per prove ed errori, quindi iniziano muovendosi completamente a caso, poi per caso un pugno finisce sul naso dell'avversario e da lì inizia un flusso di azioni che lo portano a perfezionare il comportamento, ma il tempo richiesto è tantissimo e questo è ben risaputo, diciamo. Non è stata una novità per me, perché lo puoi leggere da qualunque parte. Più chiaro. È complicato l'ambiente, più l'algoritmo ci mette ad imparare. Quindi io l'ho potuto fare grazie a Google Colab all'inizio con la versione, diciamo, gratuita, mi ha permesso di impostare il sistema con le limitazioni. Poi quando ho dovuto, diciamo, sguinzagliare tutta la potenza possibile, mi sono arrivato alla versione premium, perché altrimenti non ce l'avrei fatto.
E Carlo, questi training che risultati hanno dato? Cioè, dici un po', com'è andato l'addestramento, queste varie fasi, qualche sorpresa, insomma, dimmi un po'.
Allora, questa è stata la cosa più divertente, diciamo, perché in fondo io ho impostato il progetto proprio per cercare di capire che cosa succedeva se avessi potuto controllare l'apprendimento fase dopo fase. Mm-hmm. Quindi, diciamo, gli ascoltatori, quando vedranno il video, poi potranno capirlo molto bene. Ma è abbastanza facile immaginarselo, perché si apprende a fasi alterne. Allora mettiamo che siamo io e Samuel a giocare a questo gioco, la cosa è divertente perché tra l'altro questi algoritmi sono delle reti convolutive, quindi guardano le immagini che passano sullo schermo praticamente, e attraverso le immagini imparano a giocare dando degli input al gioco. Questo mi sembrava molto sfiziosa questa idea che questi algoritmi fossero come due ragazzini che imparavano a giocare per la prima volta, contro l'uno contro l'altro, ognuno col suo joystick in mano, con una certa particolarità, però una cosa che in natura non possiamo ricreare, vero? Io e Samuel stiamo giocando e alla prima fase io posso colpire il giocatore di Samuel, che però non può controllare il joystick praticamente. Cioè, diciamo, il suo joystick è per terra, il suo giocatore rimane lì fermo nell'angolo e quindi io, insomma, in poco tempo imparo ad andare lì e colpirlo. Non c'è niente di sorprendente in tutto questo, me l'aspettavo che sarebbe andato così, infatti giusto 20-30 minuti di addestramento del modello il primo giocatore ha imparato a sconfiggere il secondo. La cosa divertente però è arrivata quando si sono alternati questi ruoli, cioè io non potevo più imparare, mentre Samuel invece poteva imparare a sconfiggere la mia strategia, cioè a far fronte alla mia strategia. E questo diventa molto divertente perché il mio giocatore continua a mettere in atto la strategia che ha preso fino a quel momento, mentre invece quello di Samuel deve trovare un modo per sconfiggerlo, per raggiungere, diciamo, la soglia di apprendimento. Infatti questi modelli venivano addestrati fino a che non raggiungevano una certa soglia, diciamo, di bontà dell'apprendimento che avevo definito io dopo varie prove di cose diverse. Sostanzialmente, comunque, è facile immaginarselo, raggiunto una certa soglia di differenza di punteggio, andava bene così praticamente. E quindi la prima sorpresa mi è arrivato quando il giocatore nero, diciamo, imparava a sconfiggere il giocatore bianco alla seconda fase. Perché invece di uscire dall'angolo da cui cominciava la sua partita, era lì dove il giocatore bianco aveva imparato a colpirlo, cioè lo chiudeva nell'angolo e lo colpiva, lui stava fermo ed era facile. Io mi sarei immaginato che quello nero fosse uscito dall'angolo e avesse sfruttato tutto lo spazio del ring per far fronte a questo attacco. E invece no, il giocatore nero ha imparato a sfruttare molto bene questa chiusura all'angolo, che per noi sembra paradossale, perché dicevo, sei chiuso tra le corde e i pugni dell'altro giocatore, è difficilissimo farcela così. Eppure quello che quell'intelligenza artificiale ha imparato a fare è stato posizionarsi bene nell'angolo in modo tale da proteggersi dai pugni dell'avversario mettendo i propri pugni davanti ai suoi e poi scartarlo di lato al momento giusto e colpirlo. E questo è stato estremamente divertente quando mi sono reso conto che non è che non stava funzionando, era proprio così che stava riuscendo a vincere. E questo mi ha lasciato un po' di stucco, perché all'inizio io pensavo che non stesse funzionando, mi dicevo c'è qualcosa che non va, vedi, ho sbagliato di nuovo, non ce la farò mai. E invece poi ho capito
depresso
che... sì, mi sono buttato giù diverse volte in questo progetto in cui tutto è stato una sfida. E qui però invece ho capito che non dobbiamo interpretare il comportamento dell'intelligenza artificiale come se fosse il comportamento di una persona, perché la strategia di adattamento che spesso i modelli di intelligenza artificiale trovano non ha nulla a che fare con quello che farebbe un essere umano. Chiunque lì sarebbe uscito dall'angolo per cercare un minimo di vantaggio iniziale, e invece quello ha proprio sfruttato quell'angolo lì.
Io questa la vedo come una trovata pazzesca, nel senso, questo ci fa proprio ricordare la filosofia che c'è sotto, perché noi inevitabilmente pensiamo tramite la nostra cognizione, quindi abbiamo il nostro modo di pensare che è innato in qualche modo alle strutture cerebrali, all'essere umano. Invece questo ci fa proprio ricordare che quello è un modo, ma non è detto che sia il migliore, soprattutto non è detto che sia l'unico, ed è fantastico vedere come attraverso semplici regole possiamo vedere come nascono anche altre strategie che fittano con l'ambiente, perché in quel caso va bene per il suo task, che è quello di non prendere cazzotti e darli, e c'è un'altra strategia, non è necessariamente quella umana. Questo è un esercizio mentale, è un lateral thinking importantissimo, che andrebbe non solo messo sempre in evidenza per le cose quotidiane, ma anche in generale quando ci approcciamo a problemi, a risoluzioni. Per noi viene spontaneo, ecco, sarebbe venuto spontaneo uscire dall'angolo del ring e non avremmo preso in considerazione altre opzioni. Chissà quante volte accade questo nella vita, anche in cose importanti, no? Anche in ambiti di ricerca, anche proprio in chissà quanti ambiti non riusciamo proprio a vedere, l'alternativa. Quindi questo quando l'ho visto il video, veramente sono impazzito su questa cosa qui, perché è pane quotidiano per l'essere umano non vedere le mille opportunità, e è anche inevitabile.
È vero, però questa è una cosa affatto banale e molto rischiosa in realtà, perché talvolta si tende a umanizzare, a antropomorfizzare l'intelligenza artificiale, ma assolutamente non ha quasi niente di antropomorfismo.
Questo è un bel problema, Carlo, quello di antropomorfizzare, perché soprattutto con i chatbot, no? Si tende sempre a pensare che ci sia una persona lì dietro che che sia un essere umano questo chatbot, invece no, ovviamente è una serie di matrici e di calcoli. Quindi
questo è tutto un altro argomento, si potrebbe fare una puntata apposta solo su questo.
Almeno, sì.
Però, sì, l'idea è che io cercavo di capire come mai facesse così, ma invece ero caduto nel mio bias di essere umano che cerca di interpretare una strategia che quasi sembra non avere significato. Dal punto di vista però del punteggio, cioè di quello che viene richiesto a livello algoritmico, matematico, se vogliamo, di fare al modello, Lui ce la stava facendo perfettamente perché vinceva tutte le partite con uno scarto di punti imbarazzante. Questo è stato molto divertente. Molto difficile da
Dopo la
capire.
depressione iniziale è stato divertente, quindi
Qualcosa
superata la
di più c'è stato in mezzo a
su,
tantissimo.
superato l'attimo di depressione, perché non esce dall'angolo? Poi uno vede che effettivamente non esce dall'angolo, ma il suo compito lo fa. Sì.
Sì, ma questa in realtà è stata una sfida, cioè questa è stata la cosa più difficile di tutte, in verità, in questo progetto. Cioè, chiunque volesse provare a fare una cosa del genere, avrebbe sicuramente a che fare con questa difficoltà, che è quella di interpretare il comportamento dell'intelligenza artificiale. Perché in fondo io ho cominciato perché volevo vedere cosa succedeva. Però poi vedere cosa succedeva non bastava perché non è che guardi una partita e hai capito. Devi guardare decine di partite, che è quello che ho dovuto fare, e trovare un modo per interpretare questi risultati, per capire che cosa sta succedendo. Questo è stato il passaggio più difficile di tutti quanti quelli che ho dovuto affrontare perché non c'era nessuna guida a riguardo. Tutto quello che trovi fa riferimento a come impostare e a come farlo funzionare. E comunque nei giochi a single player, cioè, metti Sonic nel livello, deve arrivare dall'inizio al
Chiaro,
fine, se lo fa
chiaro.
bene, se non lo fa, non c'è riuscito. Qui invece era tutto diverso. Come fa quello a sviluppare una strategia per sconfiggere l'avversario che prima era più forte di lui? Questo è
Infatti,
stato.
veramente, hai avuto un'intuizione pazzesca sul fare questo esperimento. E poi com'è andata negli step successivi?
È che una volta che il giocatore nero, diciamo, era diventato fortissimo a stare lì nell'angolo, praticamente imbattibile per quello bianco. Quando si sono di nuovo alternati i ruoli,
Quindi hai
quello
rimesso il
bianco,
bianco a imparare?
esatto, ho rimesso il bianco a imparare, il nero non poteva più imparare, ma poteva solo mettere in atto la strategia che aveva imparato fino a quel momento. Ho avuto altri attimi di sorpresa e di sgomento e di sconforto per dire, ah, non funziona un'altra volta, perché quello bianco ha iniziato a scappare da quello nero, cioè non ingaggiava più nel combattimento praticamente, ma si teneva a una certa distanza più o meno al centro del ring dove era al sicuro da questa scarica di pugni praticamente da cui non ci si poteva.
Quindi, come l'ha interpretata questo? Cioè, poi, no, vabbè, no, ti lascio parlare. Dimmi come l'ha interpretata.
Le domande sono interessanti perché talvolta io stesso non ho ben chiaro che cosa ho fatto, che cosa è successo. E quindi parlarne con qualcuno sicuramente è d'aiuto per capire quali sono le cose più interessanti. Questo è stato uno dei momenti di maggiore sconforto in cui mi dicevo: non sta funzionando, c'è qualcosa che non va, e comunque io non ho capito niente. Però poi ogni volta dicevo: il comportamento non ha nessun senso, non sto capendo quello che succede, forse ho sbagliato qualcosa negli algoritmi. E quindi cerchi di tornare indietro nel codice e ti perdi in 1,5 milioni di funzioni. Ma in realtà no, lì andava tutto bene. Infatti, dopo qualche giorno di impegno ho capito che quello stava scappando perché quella era la strategia migliore praticamente. Perché l'idea qual
Non
era?
prenderlo innanzitutto.
Praticamente sì, cioè se io non posso massimizzare il rinforzo, cioè se io Samuel non riesco a sconfiggerlo a sto gioco, tanto vale che non perdo punti almeno. Andiamo almeno in pareggio, più o meno, una cosa del genere. E questo è effettivamente quello che è successo e ha perfettamente senso dal punto di vista, diciamo, di due modelli che giocano, se vogliamo mai assumere il punto di vista di Michael. Però l'idea è che se il tuo obiettivo, diciamo, il senso della tua vita, tra virgolette, è quello di massimizzare il guadagno e minimizzare la perdita, se
Senso.
questo guadagno non riesce ad arrivare perché le perdite sono troppe, ti conviene minimizzare la perdita anche a costo di non guadagnare tanto.
Ha completamente senso.
Ha completamente senso se la guardi così, effettivamente, però non me l'aspettavo, è stato difficile da interpretare e forse non mi aspettavo che un comportamento del genere fosse visibile così presto, diciamo già alla terza fase. Questo è stato davvero sorprendente. Quello che è successo poi è che quando di nuovo ho scambiato le fasi, quindi il giocatore bianco non poteva più imparare, ma quello nero poteva imparare, il giocatore nero è uscito dall'angolo ed è andato a cercare quello bianco per diciamo, per
dargli il resto.
Per dare il resto, perché in tutto questo, quello sì cercava di minimizzare le punizioni, cercava di minimizzare le perdite, però nel fare questo, in quella sua fase di apprendimento, lui aveva solo imparato a scappare e non aveva imparato a far fronte a una strategia di combattimento che in realtà era davvero vincente, cioè quello di scartare sul lato e poi colpire. E quindi si è trovato di nuovo di fronte a questa difficoltà quando quello nero è uscito da lì e quello che faceva era andarlo a chiudere nell'angolo e riempirlo di pugni, cioè guadagnando tantissimi punti, sfruttando la sua incapacità di far fronte alla sua strategia di combattimento ravvicinata. Cioè, quello sì, che mi posso fare, la frase che mi formo in testa è: ah sì, tu scappi e io ti chiudo all'angolo perché tu sei incapace. Se ti chiudo all'angolo. Questo è stato anche molto divertente, anche più facile da interpretare, perché qui ero sicuro che le cose stavano funzionando e che quindi bisognava solo aguzzare forse un po' l'ingegno, ma questo è stato molto facile. Dopodiché si sono viste praticamente due o tre fasi in cui quello bianco diventava più forte di quello nero, ma leggermente più forte, appena appena da raggiungere la soglia, comunque abbondanti ore di addestramento.
Nottate, ok.
Nottate di addestramento, sì, computer acceso, sempre, tutto il giorno computer acceso a fare questo addestramento, questi modelli che si salvavano automaticamente nel database e poi dovevi andare a guardare la tabella per capire quante ore, quali metriche, quali parametri. Però alla fine quello bianco diventava più forte di quello nero, poi quello nero di nuovo diventava più forte di quello bianco, ma poco poco, e poi abbiamo raggiunto il finale di questa storia, dove sostanzialmente questi boxer, questi modelli di intelligenza artificiale, sono andati in parità. Avevano acquisito la stessa abilità di sconfiggere l'avversario e quindi non c'era più uno dei due che vinceva in maniera significativa sull'altro. Sì, ci poteva essere uno scarto di uno o due punti, ma l'idea comunque è che se poi facevi la media di tantissime partite, praticamente la differenza tra l'uno e l'altro era zero. E questo poi ho potuto confermarlo in una ulteriore fase di apprendimento successiva, dove mi sono detto: ah, ma forse se quello si allena di più, ancora di più, riesce a guadagnare quel qualcosa? In realtà no. 24-30 ore di addestramento per confermare che...
Come se fossimo arrivati a una sorta di threshold, di soglia, dove ormai le strategie messe in atto sono quelle che sono state possibili e non c'è più...
Questo è proprio una sorta di equilibrio, cioè è il cosiddetto equilibrio di un sistema dinamico, un matematico...
Bisognerebbe inserire e buttare dentro una variabile da fuori, boom, si butta dentro una nuova entità, così a scombinare.
Comunque dopo che loro hanno raggiunto l'equilibrio, qualcuno magari appassionato potrebbe ritrovarsi nella dicitura di equilibrio di Nash all'interno di un sistema dinamico, cioè l'idea è proprio questa, che la strategia finale, la strategia migliore nel caso in cui devo massimizzare il guadagno e minimizzare la perdita, è quella di giocare in maniera equilibrata. Ogni tanto do un colpo, ma dare questo colpo mi espone al pericolo di riceverne uno, ed effettivamente poi il colpo arriva, allora mi tiro indietro. E quindi c'è un costante avvicinarsi e tirarsi indietro di questi giocatori che timidamente si danno un colpo, ma ne ricevono anche uno. E quindi, raggiunto questo equilibrio e confermato che questa era la strategia finale, ho pensato che effettivamente aggiungere una variabile dall'esterno avrebbe cambiato totalmente gli equilibri del gioco. Cambiando gli equilibri sarebbe cambiato tutto. Se per esempio uno dei due giocatori avesse avuto, non lo so, i pugni di fuoco che facevano più danno, per esempio, le cose sarebbero cambiate, gli equilibri si sarebbero spostati. Oppure se, che ne so,
avesse potuto muoversi più velocemente per un attimo, non so.
Oppure se una parte del ring avesse preso fuoco a caso durante un certo momento, magari uno dei due avrebbe spinto l'altro nel fuoco, una cosa del genere. Però in quel caso non sarebbe stato più un gioco a somma zero.
Certo.
Invece l'idea è che il gioco è a somma zero, perché ogni più uno che io ottengo dandoti un pugno vale meno uno per te che ricevi un pugno. E quindi se alla fine sommo tutti i pugni dati e i pugni presi di entrambi, il risultato fa zero. Questa è la cosa molto interessante. E quindi in realtà, alla fine, la sorpresa non avrebbe dovuto esserci, perché matematicamente era chiaro fin dall'inizio. Solo che...
Beh, se non fosse che poi ti ritrovi uno che sta fermo all'angolo e quindi dici, aspetta, ho sbagliato tutto.
No, ma sai qual è il fatto? È che è stata questa condizione di disequilibrio costante, cioè a fasi alterne, che mi ha permesso di osservare queste cose. Perché io avrei facilmente potuto fare, diverse persone me l'hanno detto, ma perché loro non potevano imparare tutti e due contemporaneamente? E avrei potuto farlo effettivamente, avevo gli strumenti per mettere in piedi il sistema del genere. Ma non sarebbe stato divertente per niente, non si sarebbe visto nulla. Perché se avessero potuto imparare costantemente a far fronte alla strategia dell'avversario, avremmo visto sempre dei giocatori in equilibrio l'uno contro l'altro, che timidamente si cercavano di guadagnare dei punti, ma con una certa paura avrebbero evitato i colpi dell'avversario. Questo sarebbe stato poco interessante, anche fermando magari l'apprendimento a dei punti ben definiti, tipo, che ne so, dopo 2 ore, dopo 4 ore, dopo 6 ore, dopo 10 ore, ma che vedi, solo giocatori in equilibrio. E invece...
Così li hai forzati, invece, cioè l'hai forzato, esatto, a far vedere la strategia che hanno implementato praticamente, perché...
Ho formato delle condizioni di disequilibrio per vedere quale strategia veniva fuori in quel momento lì.
Fantastico.
Questo è stato molto divertente, davvero sfidante, ma... Era proprio quello che volevo fare.
Guarda Carlo, ti sarà costato un anno e insieme al tutto il team, il tuo team, mani, braccia, testa e cuore, è stato veramente un lavoro che io spero chi ci ascolta, insomma, potrà, si andrà a vedere, perché è veramente un bellissimo. Poi tra l'altro complimenti anche per il montaggio, il testo e tutto quanto, insomma, è stato un lavoro veramente lungo e importante.
Sì, ma a quel punto ormai l'avevo fatto, volevo farlo bene.
Sì, però sai che cioè, non è che, cioè, una volta che l'hai fatto, poi non è che dici vabbè, adesso prendo e lo monto. Cioè, c'è tutto un mondo per andare poi a montare un video con l'animazione, con il testo, cioè, è un altro lavoro, eh. Posto c'è il team, c'è chi fa questo solo, nel senso.
Sì, cioè, sì. Praticamente fare i modelli tridimensionali era una cosa che io più o meno avevo già fatto nella mia vita, ma un conto è fare un bicchiere in 3D, un conto è costruire una stanza con la telecamera che si muove, col video sulla televisione, cioè è tutta un'altra questione. Poi il montaggio di tantissimi materiali, però è stato divertente, mi ha richiesto 4 mesi per montare il video.
No, complimenti, complimenti, complimenti davvero. Una cosa ti chiedo, una cosa doppia, prima di salutarci. Uno, che cosa... Dico che cosa ci portiamo a casa, però insomma che cosa ti prendi da tutto questo tempo e questo esperimento, questa cosa che hai creato e che hai fatto? E due, un consiglio per chi ci ascolta e vuole appunto, vuole imbattersi e fare un esperimento del genere, vuole creare anche lui un qualcosa con reinforcement learning o con altri algoritmi. Quindi ti chiedo un che cosa ci portiamo, che cosa ti porti a casa e un consiglio per chi vuole tentare un qualcosa di simile.
Allora, ti dico prima che cosa mi porto a casa. Mi porto a casa più domande che risposte, praticamente.
Perché da buon ricercatore, questa è la... questa è la strada.
Più studi, più indaghi e più scopri che ci sono cose che non sai. Questo è sempre vero, ed è vero anche in quest'ambito qui, anche se è un'applicazione quasi del tutto tecnica, no? Cioè, metti in campo una cosa che deve fare una certa cosa, eppure c'è molto da scoprire, perché in realtà quello che poi alla fine mi è venuto in mente è che avrebbero potuto esserci infinite strade per raggiungere lo stesso esito, ovvero l'esito dell'equilibrio finale, ma tutto sarebbe cambiato in base alle soglie che avevo impostato per la fine dell'apprendimento in quella fase, oppure in base al tipo di ambiente, in base al tipo di modello, in base al tempo di training, in base ai parametri del modello, cioè tantissime cose, poi ascolta se le puoi immaginare. E quindi io ho osservato questi comportamenti, questa chiusura nell'angolo, questa fuga, questo equilibrio raggiunto prima con una certa timidezza e poi più decisamente, ma avrei potuto vedere tantissime altre cose. Magari non avrei potuto addestrare dei modelli che per qualche caso non si sarebbero mai chiusi nell'angolo, non sarebbero mai scappati, solo scappati, nel senso che fai 0 punti tutto il round. Questa è stata una delle cose che più mi ha lasciato quasi disarmato, perché dice, ma allora potevo vedere infinite cose, ne ho vista solo una, che ho imparato, forse niente. In realtà ho imparato che c'è molto altro da scoprire. Quindi infatti tanta è stata la sorpresa e ho capito che ci vuole tanta pazienza per fare una cosa del genere, ma comunque la curiosità mi è solo cresciuta, infatti sto cercando anche di... cioè, sto cercando di proseguire questo tipo di lavoro come una linea di ricerca personale.
Magari anche con un team davvero, nel senso che almeno qualcuno, ognuno può occuparsi di qualcosa.
Mi servirebbe un team per lo sviluppo del video, quello sì. Però se escludo lo sviluppo del video, posso fare il resto, perché adesso comunque molte più tecniche, cioè, ho imparato tanto facendo questo progetto.
Solita storia, le cose si imparano soprattutto facendole.
Però la domanda più grande in fondo che mi faccio è: ma che cos'è questa cosa? Cioè, che cos'è lo studio dell'adattamento comportamentale dell'intelligenza artificiale? Perché, cioè, secondo me, alla fine, quello di cui mi sono reso conto mesi dopo che avevo iniziato questo progetto e quando ormai stavo finendo di montare il video, è che questo progetto è un'indagine dell'adattamento comportamentale dell'intelligenza artificiale a un ambiente dinamico, ovvero un ambiente che cambia. L'ambiente cambia e l'intelligenza artificiale adatta il suo comportamento per raggiungere il proprio scopo. E questo mi interessa tantissimo, perché secondo me può essere di spunto per ulteriori sviluppi in altri ambiti e in generale un'indagine di come avviene l'apprendimento, perché se abbiamo un modello, diciamo, computazionale per poter controllare che cosa succede in ogni singolo momento, magari possiamo capire meglio l'apprendimento umano, l'apprendimento biologico, diciamo, degli organismi animali.
Sì, ovviamente lavoriamo su un numero di variabili, no? Adesso immagina che numero spaventoso di variabili, se vogliamo andare a scenari reali. Ovviamente quello del boxing è semplificato, no? Però per capire il tipo di strategia evolutiva è sufficiente. Poi pensa ad applicarlo in scenari reali con un numero di variabili.
Purtroppo il fatto è che più variabili ci sono e più diventa incontrollabile quello che...
Sì, sì, sì. Penso sia esponenziale praticamente la...
Sì. Sì. Secondo me anche boxing era complicato. Potevamo scegliere, avrei potuto scegliere un ambiente molto più semplice. Un pong, un gioco più facile. Invece in boxing ci sono tante cose, perché ci si può muovere in due direzioni diverse, per esempio. Ci si può muovere sull'asse X e sull'asse Y.
Non solo, poi si gira l'uomino, no? Se va da sinistra a destra si volta.
Se passi l'altro giocatore cambia anche la direzione in cui stai guardando. Cioè, ci sono tantissime variabili in più. Il gioco non è estremamente complesso, anzi in realtà è un gioco molto semplice per essere un videogioco, ma per fare da modello per due algoritmi diversi che imparano a fare qualcosa è veramente tosto. Cioè, ci sono tante cose in gioco. E però questo, diciamo, mi ha dato il là per iniziare a fare altri progetti del genere, e infatti adesso ne sto già sviluppando un altro da qualche mese, anche se più a rilento, in cui voglio studiare attraverso l'intelligenza artificiale come i pinguini si avvicinano tra di loro per scaldarsi al polo sud quando fa particolarmente freddo.
Quindi come fai? È pazzesco questo, come li tracci? Come fai? Ci sarà un modo per tracciare i movimenti, no? Ok.
Il fatto è che questa è ancora una cosa che devo sviluppare. Io per il momento ho sviluppato un ambiente in cui ci sono questi pinguini, in questo ambiente che, diciamo, che fa molto freddo, tra virgolette, quindi loro perdono la temperatura corporea se stanno da soli, però quando si raggruppano tutti insieme, e quindi ce ne sono, ci sono dei corpi vicini al singolo pinguino, la temperatura non scende più, oppure aumenta se i pinguini sono davvero tanti lì intorno. Così viene simulato il fatto che loro si stanno scaldando avvicinando i loro corpi, come fanno poi effettivamente al polo sud, dove fanno meno 50 gradi e loro devono covare le uova che si sviluppano a 37 gradi, da meno 50 a più 37.
Quindi, cioè, come dire, un leggero cambiamento climatico appena appena.
Questo è, secondo me, molto interessante, e il fatto quindi è che qui Ogni pinguino è controllato da un modello, un'istanza diversa di un modello di intelligenza artificiale. Quindi io posso adesso controllare, posso mettere n pinguini in questo ambiente grande quanto voglio e loro si avvicinano. Però per il momento non ho proseguito ancora.
Ma guarda Carlo, questa sarà l'occasione, diciamo, non so, a primavera, a ritrovarci per il round 2, dove faremo un'altra intervista, dove sarai ospite in un altro episodio, dove parleremo, questa volta invece non è AI versus AI, ma invece AI a simulare, no, a simulare i pinguini, però insomma, a vedere come può replicare oppure strategie simili pinguini per far sì che chi sta al
Esatto,
centro.
AI Penguins.
Esatto,
Sì. Se
esatto, esatto.
riesco a finirlo per primavera, perché anche qui mi
Non ho
sa
detto
che manca
l'anno, non ho detto l'anno, dai.
un po'. Ma già hai ragione.
Un consiglio per chi vuole iniziare, chi vuole fare qualcosa?
Un'altra domanda. Un
Vai,
consiglio
dai,
che
tu hai
potrei.
esperienza, quindi insomma, cerchiamo di evitare qualche passo falso per chi inizia adesso.
Diciamo che secondo me tutto dipende dall'obiettivo. Quello che devi fare è completamente legato all'obiettivo che vuoi raggiungere. Se vuoi imparare a fare queste cose, magari per farne un lavoro, si può fare. Non c'è bisogno di impazzire, diciamo, dietro a cose che non esistono, dietro a progetti che non si è inventato nessuno. Basta solo impegnarsi tanto e con un po' di curiosità si può davvero, secondo me, raggiungere qualsiasi risultato. La motivazione è tutto in quest'ambito. Ma se qualcuno vuole farlo invece perché vuole farlo per ricerca, magari per scoprire qualcosa che gli interessa, c'è da metterci ancora molto più impegno. Studiare è la chiave e purtroppo secondo me non c'è davvero un modo per studiare, perché si tratta di imparare a farsi le domande giuste. Le domande giuste vengono solo ascoltando altre persone che si fanno domande. Non so, davvero, secondo me è un grandissimo sforzo, però il ritorno è davvero soddisfacente.
Dici così, Carlo, allora una persona che sta iniziando gli dice ok, ma evita questa cosa. Oppure consiglio secco della serie, evita questo, dai retta a Carlo.
Guarda, è difficile dire che cosa devi
Perché ce ne
evitare.
stanno tante.
Ce ne stanno tante, in realtà tutto dipende da cosa devi fare. Cioè, vuoi fare un algoritmo di apprendimento per rinforzo che impara a giocare ai videogiochi? Leggi tutto quello che trovi e impara tanto dagli altri. E poi, se ti interessa scoprire qualcosa di tuo, devi rimboccarti davvero le maniche e mettere in gioco tutte le tue abilità.
Bene, va benissimo, Carlo. Io non posso che ringraziarti per il tempo, per la disponibilità, per tutto quello, per la chiacchierata che ci siamo fatti. Con diciamo, mi viene da dire la promessa, anzi, con il fatto che so che ci rivedremo, non so dirti bene da quando, ma voglio parlare di questo progetto sui pinguini AI Penguins, è molto, molto interessante. Quindi vorrei, grazie Carlo, ringraziarti
Grazie
per
Samuele per questo
la,
spirito, è stato divertente.
grazie per la chiacchierata. Invito, se qualcuno vuole supportare il canale, a iscriversi e chi invece vorrà, se qualcuno invece vuole conoscere un po' di più l'intelligenza artificiale, soprattutto lato etico, potrà seguire i corsi o potrà iscriversi ai corsi che ci saranno su Ethical AI Business. Troverete il link in descrizione che partiranno dopo febbraio. E niente, spero che vi siete divertiti. Io ringrazio ancora Carlo e complimenti, complimenti davvero per
Grazie.
quello che ha fatto.
Grazie davvero
Buon.
da te e da tutto il mio team.
Salutameli tutti, Carlo, mi raccomando. Ok, quanti caffè? Saluto, poi gli porterò un caffè a tutti, ok? Va bene.
Grazie.
Grazie ancora. Buona serata, buon proseguimento a tutti e tutte. Ciao ciao.